Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Eccoci qua, buonasera, ben trovati. Siamo contente, molto emozionate di iniziare nuovamente a stare insieme per un nuovo anno scolastico. Lara Pipitone e
Chiara Pappalardo.
E questa è Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Allora, siamo pronte dunque e vorremmo iniziare l'anno provando a capire da dove si riparte. Perché durante l'estate, mentre le scuole erano chiuse quasi, di scuola si è continuato a parlare e parecchio. Sono arrivati provvedimenti, annunci, proposte, alcune molto concreti, altri forse un po' meno. E sono tornati alcuni dei temi che avevamo lasciato aperti a giugno. I temi sono tanti e li riprenderemo pian piano nelle prossime settimane. In questi giorni sui media e sui social, per esempio, si è parlato molto della situazione climatica anche nelle aule, dei soldi stanziati dal Ministero per il raffrescamento delle scuole che a conti fatti abbiamo visto possono prevedere al massimo un ventilatore per edificio. Ne avete parlato voi ascoltatori anche a Summer Time con Chiara Manetti qualche giorno fa nel microfono aperto mattutino, quindi è un tema che non abbandoniamo ma insomma lo lasciamo per riprenderlo un pochino più avanti. Poi c'è stato l'annoso problema delle cattedre, dei precari, del sistema di reclutamento e su questo faremo un approfondimento martedì prossimo a 2 giorni dall'inizio delle scuole in Lombardia.
Sì, ma questa sera per iniziare affronteremo insieme ai nostri ospiti 3 temi caldi, che sono la presunta invasione di stranieri nelle scuole, l'educazione sessuale e la riforma degli istituti tecnici. Però prima non possiamo esimerci dall'accennare anche un'altra boutade un po' inquietante, una boutade estiva del ministro Valditara, come quella sul burka. Il ministro infatti ha dichiarato che presenterà un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka a scuola. E, insomma, a parte il fatto che con ogni probabilità il ministro non intendeva riferirsi al burka, che in Italia non è indossato praticamente da nessuno, ma al niqab, che è il velo nero, quello che lascia scoperti solo gli occhi. Comunque presidi e sindacati hanno già risposto in massa che si tratta di un falso problema. Si parla di poche unità di studenti in tutta Italia, quindi ci sembra che quella del ministro sia solo un'uscita spettacolare, ci sembra che abbia l'unico scopo di alimentare paura, pregiudizio, stigma e anche di permettergli ancora una volta di presentarsi come il difensore della sicurezza e dell'italianità.
E allora arriviamo al tema degli studenti stranieri e delle loro famiglie. Il ministro quest'estate ha addirittura pensato di rendere obbligatorio l'apprendimento dell'italiano per i genitori stranieri, perché altrimenti, dice, i ragazzi che a scuola apprendono la lingua italiana la disimparano quando a casa parlano una lingua diversa. Valditara evidentemente parla, però, ci siamo dette, senza avere un'idea dei processi cognitivi implicati nell'apprendimento delle lingue, e anche qui la funzione della sua esternazione ci sembra più che altro propagandistica.
E invece sulla presunta invasione di stranieri nelle nostre aule, che cosa è successo? Il ministro ha rilanciato il tema dell'imposizione del tetto massimo del 30% di alunni non italiani nelle classi. Ecco, di questo parliamo adesso con Anna Granata, che insegna pedagogia all'Università di Milano Bicocca. L'11 settembre, per cui fra 2 giorni per Editori La Terza, nella collana Fact Checking, uscirà il suo libro La scuola inclusiva ha fallito, che tocca anche questi temi. E anche in un recente articolo su Domani la professoressa Granata ha contestato innanzitutto la rappresentazione di una scuola italiana invasa dagli studenti stranieri, perché gli alunni senza cittadinanza italiana sono l'11,6%, però 2 su 3 sono nati in Italia. Buonasera professoressa Granata e benvenuta.
Buonasera.
Buonasera, grazie a voi per l'invito, ben trovate.
Grazie, grazie. Allora, professoressa, partiamo proprio da una frase del suo articolo, da un passaggio del suo articolo, Parliamo davvero di scuola, appunto uscito su Domani. Ci può dire qual è la situazione reale che incontrano oggi le scuole italiane? Cioè, quando il ministero dice che bisogna rispettare il tetto massimo del 30%, di cosa stiamo parlando? Chi è incluso in quel 30%, cioè c'è davvero un eccesso di studenti stranieri, tra l'altro nel momento in cui il calo demografico in Italia è lampante, oppure stiamo usando questa presenza un po' per raccontare altro?
Sì, è singolare che il nostro ministro intanto proponga una serie di novità che non sono novità, perché in realtà il
Esatto,
tetto del 30%
c'era già.
esiste dal 2010, istituito dalla Gelmini, quindi come dire, una norma importante perché è importante evitare di creare classi ghetto. Dobbiamo anche dirci che oggi noi in realtà abbiamo scuole che non possono che avere classi con gli alunni che hanno, quei pochi che arrivano, quei pochi che ancora arrivano da noi e spesso nelle aree interne, nei piccoli comuni, salvano la scuola del paese, per cui la prospettiva è davvero da capovolgere. E poi c'è questa espressione che è veramente un po' ossimorica, no? Alunni stranieri, gli alunni delle nostre scuole, quelli che fanno il nido, la scuola dell'infanzia, sono nati qui, spesso hanno i nonni qui, perché ormai potremmo dire siamo alle terze generazioni, e ancora li chiamiamo stranieri perché abbiamo una legge arcaica del 92, ma che in realtà ricalca un disegno di legge del
Sì, poi
1912.
tra
L'Italia è
l'altro,
cambiata.
esatto, diventano stranieri spesso alla scuola primaria o secondaria di primo grado. Vengono
Sì,
chiamati in questo modo.
sono stranieri, sono italiani di fatto e stranieri di diritto.
Esatto.
E questo è un grosso problema per la scuola che dovrebbe comunicare loro, insegnare loro la cittadinanza e lo fa spesso nel migliore dei modi, ma si trova di fronte a dei bambini che poi non hanno gli stessi diritti dei loro coetanei coi quali stanno crescendo. Quindi questo è un elemento di preoccupazione per una generazione che noi continuiamo a far crescere da straniera nel proprio paese. I numeri poi li avete già detti, quindi non si tratta tanto appunto di un'invasione, forse sarebbe bello averla, dicevo questo su Mani, e non è
Sì.
una provocazione, perché sarebbe bello avere bambini, ragazzi che tengono ancora aperte le nostre scuole e invece vediamo di anno in anno chiudere sezioni, classi, interi edifici o intorno a dirigenti scolastici che ogni anno sperano di poter tenere aperta la propria scuola e spesso lo fanno per quei pochi alunni con cittadinanza straniera, alcuni anche che arrivano in corso d'anno da fuori, ma sono sempre di meno perché anche le migrazioni stabili nel nostro paese decrescono. Quindi noi siamo di fronte ha problemi enormi, una crisi demografica enorme, la chiusura delle scuole e invece ce la prendiamo con quei piccoli, quei bambini, quei ragazzi che sono i nostri alunni e hanno diritto di essere chiamati soltanto alunni e
Alunni.
non stranieri.
E quindi appunto,
Assolutamente.
esatto, stavano dicendo, quindi forse stiamo raccontando altro, per cui ci chiediamo ancora, non ha senso, è una domanda retorica, utilizzare la cittadinanza come
Esatto.
criterio per stabilire quanto una classe sia complessa. Quindi
Allora, a me sembra che c'è un problema di fondo, io so che siete anche insegnanti, c'è un problema di fondo alla base di questi provvedimenti e di queste esternazioni molto populiste, che è non dare fiducia e autonomia alle scuole, nel senso che le singole scuole, che sono diversissime nelle diverse regioni d'Italia, nei diversi territori del nostro paese, che è molto variegato, sono loro che possono capire come si forma una classe, che è un'operazione delicatissima, la fate adesso, no? O la
certo,
fate a giugno, o la fate a settembre,
tra
è un
giugno e
momento.
settembre, sì.
Ecco, è il momento in cui si decide che cosa accadrà magari a quei bambini tra i 6 e i 10 anni, quale viaggio faranno per 5 anni fondamentali della vita o per i 3 in cui passeranno dall'essere bambini al diventare adolescenti. Si capisce quale gruppo creare e quale comunità democratica coltivare. È un atto veramente solenne, mi verrebbe da dire. Ovviamente non neghiamo il fatto che ci sono scuole che operano la ghettizzazione, certo, le vediamo tanto nelle grandi città. Questo è profondamente sbagliato, per cui ben venga anche un tetto che regoli in qualche modo questo aspetto. Però mi sembra che un punto importante è uscire un po' dalla logica delle categorie degli studenti, che sono veramente sgradevoli, e passare all'idea dei numeri, nel senso che noi avremo la grande occasione in questa fase storica, pur drammatica, di crisi demografica, di avere classi più piccole, con meno alunni, più seguiti, in cui diversi stili di apprendimento non diventino difficoltà, ostacoli, ma opportunità, e in cui magari ci siano anche più di un docente. Ecco, io mi aspetterei e vorrei questo tipo di riforma.
Eh beh, certo.
Gruppi più piccoli, più curati, e dove si possa personalizzare l'apprendimento.
Esatto, fa sempre parte di questa lotta che le scuole fanno con l'ufficio scolastico e quindi col ministero nell'ottenere il più classi possibile, perché poi questo si cerca di fare, però spesso, certo, appunto ci si scontra con queste politiche scolastiche che di questo non tengono
vanno in un'altra
conto,
direzione.
Vanno in un'altra direzione.
Ma a proposito opposto di questo, nel suo articolo che citavamo prima c'è un passaggio che ci ha colpito, perché lei dice che mettere nella stessa classe ragazzi con storia, con lingue, religioni e condizioni sociali diverse non produce automaticamente integrazione, perché serve il lavoro degli insegnanti. Ma che cosa deve fare concretamente la scuola perché quella diversità diventi davvero un'esperienza di cittadinanza e non solo una convivenza, magari anche difficile, nello stesso spazio?
Certo, allora intanto partiamo da un punto di partenza. Noi abbiamo ancora questa risorsa straordinaria che è avere questa grande pluralità delle classi. Non esiste un modello identico in nessun paese europeo, per cui abbiamo ragazze e ragazze, abbiamo origini diverse, cittadinanze diverse, abbiamo un nuovo arrivato che non parla una parola di italiano, non è magari mai stato a scuola, entra in classe nelle classi comuni, abbiamo tutta la partita dell'inclusione, i diversamente abili, abbiamo le neurodivergenze. Ecco, questa è la base ed è il mandato costituzionale, nasce da lì la scuola aperta a tutti. Però questo mandato costituzionale è come una visione molto bella, molto alta, che poi però deve essere costruita, e infatti è stata costruita fin dagli anni 50 da insegnanti che si sono messi all'opera per capire come far convivere questi diversi tra le stesse mura. E questo non è semplice, è molto sfidante, lo sapete molto sì, bene, sarebbe veramente sbagliato dire che è scontato. Le relazioni non si...
Abbiamo persa.
Forse nella scuola media lo vediamo ancora di più, i piccoli gruppetti, le gerarchie, le separazioni, i mondi separati dentro la stessa classe. In realtà, appunto, questo è il terreno sul quale gli insegnanti lavorano, che è anche una parte bellissima del vostro mestiere.
Certo,
e lì è la parte educativa.
Sì.
Perché noi parliamo sempre, no, di saperi, ed è importantissimo, ma poi c'è l'educativo, che è cercare di coltivare le relazioni in modo che questi diversi diventino una comunità.
Sì,
anche quando accade è una cosa meravigliosa.
Anche perché poi in realtà i diversi sono tutti diversi.
Esatto.
Cioè abbiamo 20
tutti,
persone
tutti
diverse, 25, l'insegnante anche lui è portatore di una propria cultura, di una propria identità, per cui forse,
certo,
la vera intercultura è mettere in comunicazione
Tutti,
le culture, sì, le identità.
Forse
di
potremmo
tutti
parlare di storie, no? Di queste, sì, storie che si incontrano, e allora lì l'insegnante è chiaro: se usa metodi trasmissivi, parla sempre lui, insomma, si trova di fronte appunto questo gruppo che non conosce, allora lì non viene fuori nulla di questa esperienza di diversità. Se invece raccoglie le voci, le storie, le lingue madri, ci dimentichiamo che gli alunni con cittadinanza straniera sono portatori di saperi, di altre lingue, i percorsi di vita, le classi sociali anche, e quindi condizioni di vita differenti, se avviene quell'incontro e l'insegnante è il garante di questo scambio, di questo confronto, allora appunto quel gruppo diventa una comunità, diventa la comunità democratica. Io penso che davvero dobbiamo fare uno sforzo per cambiare narrazione, perché in questo tempo storico sento che si sta togliendo tanto alla scuola, al suo valore, al suo potere. Ecco, mi viene da dire.
Esatto. E, allora, grazie intanto per le risposte, però la terremo ancora un momento con noi perché vorremmo passare ad un altro tema caldo e attuale, che è l'educazione sessuo-affettiva. Abbiamo ripreso la trasmissione, lo ricordiamo per gli ascoltatori, e pensando di focalizzarci su alcuni temi che non sono, per fortuna, stati abbandonati quest'estate. Allora, il 6 agosto, lo ridiciamo, è iniziata la raccolta firme per il referendum su educazione affettiva nelle scuole, e che è volta all'abrogazione totale della legge 104 sulle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, promossa dal ministro. La norma, ripetiamo sempre per gli ascoltatori, che è stata approvata il 4 giugno, vieta di fatto i percorsi di educazione sesso-affettiva nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, e ne limita fortemente lo svolgimento nelle scuole secondarie, perché impone l'autorizzazione scritta alle famiglie e esclude di fatto gli studenti privi di consenso. Le firme si raccolgono per via telematica, sarà possibile firmare fino al 30 settembre, quindi per favore firmate. Al momento siamo a buon punto, ma non mancano pochi giorni, è stato raggiunto l'81% di firme, quindi siamo circa 408.000 su 500.000 necessarie, e quindi è necessario ancora un piccolo sforzo. E allora, torniamo a lei, professoressa. Ecco, in un altro articolo sul tema, lei è partita da una domanda apparentemente molto semplice, e cioè: a che età è giusto parlare di sessualità con bambini e bambine? E parlare di sessualità, lo sappiamo, significa parlare di corpo, di emozioni, di confini, di consenso, di rispetto, di relazione con gli altri. Quindi le chiediamo: che cosa perdiamo dal punto di vista educativo quando decidiamo che di corpo, relazioni, consenso e sessualità a scuola sia meglio non parlare?
Sì, grazie per questa domanda. È davvero importantissimo firmare, perché rischiamo di fare un passo indietro e di cancellare, tra l'altro, sperimentazioni, esperienze che le scuole, in maniera molto virtuosa e sempre con poche risorse, portano avanti su questi temi. È davvero un messaggio gravissimo quello che arriva dal Ministero, che possiamo leggere un po' come un'ingerenza, ancora una volta, rispetto all'autonomia scolastica, rispetto alla libertà di insegnamento, quest'ultima è un principio costituzionale inviolabile, per cui vorrei ricordare a tutti gli insegnanti che al centro del loro mestiere c'è la libertà di insegnamento. Certo. Allora, vi svelo una piccola cosa. Io ho tre figli, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, e su questo tema mi sono voluta interrogare in prima persona e mi sono resa conto che io stessa ho fatto fatica con questo tema, a parlare ai miei figli di questo tema. Sì. Nonostante tutti gli strumenti che ho, però non sembra mai il momento, anche in famiglia, per parlare di questi temi, anche quando c'è l'intenzione di farlo. Allora, penso che noi dobbiamo ragionare proprio in ottica contraria rispetto a quella della legge, ovvero tutti gli adulti dovrebbero su questo tema dare risposte. Intanto abbiamo una responsabilità educativa come genitori, come insegnanti. Se arrivano domande ai bambini, anche molto piccoli, bisogna dare risposte, risposte scientifiche, risposte chiare, non favole raccontate, cicogne che vanno avanti magari fino alla fine della scuola primaria, perché purtroppo il retaggio dal quale veniamo un po' tutti, anche in Italia,
è un
tanti
po' quello,
di noi,
cavolo,
ci porta
cicogna,
un po' a considerarlo, certo, un tabù, un tabù di cui è meglio parlare tardi. In realtà, guardate, proprio io sto facendo degli studi anche di pediatri che già negli anni 70 si sono interrogati sul tema. È molto più semplice parlare di questi temi coi bambini più piccoli che con gli adolescenti, i preadolescenti, che non hanno più voglia di parlarne con noi.
Certo.
E a quel punto cercano altre fonti, magari alcune saranno anche buone, altre meno.
Però a quel punto, se ne avessimo parlato prima, avrebbero
sarebbe
anche
stato molto,
esatto,
più semplice. Certo. Allora, questo provvedimento del Ministero veramente contraddice un elemento pedagogico, ma anche direi proprio sanitario, che ci fa dire: no, prima è meglio parlare coi bambini e rispondere alle loro domande, che molto presto entrano dentro queste questioni che li affascinano anche, e quindi c'è davvero da portare una narrazione visione tutta positiva e liberatoria della sessualità, e che accada in famiglia, bene, ma se accade nei servizi per l'infanzia, benissimo, in ogni luogo.
Esatto, quello che ci scrive Marti, un'ascoltatrice, se posso aggiungere, anche partendo dall'infanzia, esattamente quello che ha detto lei adesso.
Partendo dall'infanzia perché è più facile, ovviamente poi non è che ci dobbiamo fermare, nel senso che dopo possiamo andare avanti, e allora è veramente singolare che si arrivi poi alla secondaria a dover chiedere il consenso delle famiglie, che di per sé non dovrebbe essere un ostacolo, dovrebbe essere, come dire, se lo leggiamo nei termini di una collaborazione scuola-famiglia, che è pure al centro della nostra istituzione scolastica, può essere un elemento positivo, nel senso che sui temi sensibili e anche etici è molto importante avere, come dire, cercare di costruire una visione condivisa, ma non sempre è possibile.
Certo, poi fra l'altro...
E allora... La scuola deve portare il suo,
perché la scuola, professoressa, la scuola incontra anche bambini e ragazzi che a casa di questi temi poi non parlano proprio mai, quindi forse affidare solo alla famiglia queste questioni forse rischia di aumentare le disuguaglianze, cosa dice?
Assolutamente, questo è sempre vero, tutte le volte che noi deleghiamo alla famiglia riproduciamo le disuguaglianze, ma dico di più, un lavoro che si fa preziosissimo nei servizi per l'infanzia, penso a quelli del Comune di Milano, ma a tanti contesti virtuosi, è quello di supportare i genitori rispetto a certi temi sensibili dell'educazione. Questo è uno di quelli, senza dubbio, si fa e si deve fare, quindi in classe con i bambini, rispondere alle loro domande, affrontare temi importanti. I bambini hanno bisogno di cose grandi, non di cose piccole. E supportare i genitori perché in qualche modo continuino quel lavoro nel contesto domestico. A volte accadrà, a volte no, però una comunità educante si aiuta in questo modo. Invece questa richiesta del consenso suona un po' come un controllo, cioè
un controllo,
può controllare rispetto a un tema. Io vi dico questa cosa, secondo me è impossibile non parlare di questi temi a scuola, cioè è impossibile che un insegnante che ha 20-12 anni di fronte non parli mai di questo tema. 20 corpi che crescono, una volta che si stabilisce una relazione educativa le domande escono, arrivano,
E qui manteniamo
e dovete continuare a rispondere.
Esatto, e questo nelle nostre classi lo facciamo. E poi adesso torniamo, uno dei paradossi che troviamo scritte poi su queste indicazioni, mettiamo così, ministeriali, che ci invitano, anzi c'è un obbligo, no, di contrastare il bullismo, il cyberbullismo, ci chiedono ovviamente di parlare, no, di violenza di genere. In realtà nelle nuove indicazioni non si cita neanche, però diciamo di stare attenti alla discriminazione, alle relazioni violente, insomma ci chiedono di educare al rispetto, però ci vietano in qualche modo, ci tolgono gli spazi in cui si può parlare di corpo, relazione, affettività e consenso. È davvero un paradosso.
Una contraddizione profonda, veramente, e direi che l'elemento per me più grave, e rispetto al quale davvero la scuola dovrebbe ribellarsi, è l'ingerenza, perché entrare in questioni così concrete e singole delle attività delle scuole vuol dire togliere responsabilità educativa, togliere creatività alle scuole, non riconoscere la competenza degli insegnanti. Io trovo che forse di tutta questa vicenda questo sia l'aspetto di fondo e uno dei più gravi.
E siamo d'accordo.
Prima di salutarla, c'era un po', era legato al tema di prima. Un ascoltatore, Alessandro, ci dice: per raggiungere gli obiettivi di integrazione sarebbe fondamentale, tra le tante cose, rendere obbligatoria la materia del teatro nelle scuole di tutti i gradi, per fare teatro ai ragazzi, ecco, che è un'esperienza formativa potentissima, ci dice Alessandro. Fra l'altro può essere esteso il valore del teatro anche rispetto a questi altri temi che dicevamo, delle relazioni,
certo,
del
perché lavori sul corpo,
certo, no? Cosa... certo. Assolutamente, siamo d'accordissimo. Io tornerei al punto però che ogni scuola può trovare la sua via. Quella del teatro mi sembra meravigliosa, peraltro piuttosto diffusa, se fosse anche finanziata direttamente dal ministero e non dalle famiglie, forse sarebbe meglio.
Buona cosa.
Ecco, così. Purtroppo invece sappiamo che poi anche lì abbiamo le classi di serie A, le classi di serie B in base al reddito dei genitori, quindi purtroppo sì, è un po' anche questa la categoria che poi entra in gioco, quindi questo è estremamente grave. Io, siccome ho veramente tanta fiducia nelle scuole, le giro in tutta Italia e vedo la straordinaria creatività che però attraversa le scuole d'Italia, dico sì, benissimo, sarà il teatro, sarà l'orto per l'inclusione,
trovate degli strumenti,
destrutturare le classi, cioè ogni scuola trova il suo e lo fa creativamente, e lo fa da quando è democratica, ovvero da quando ha liberato gli insegnanti, come dire, da un metodo trasmissivo autoritario. È questo che va valorizzato, certo. Questo va valorizzato e può essere anche molto diverso in contesti diversi, nel senso che può essere che in un contesto sia meglio il coro o sia meglio qualcos'altro. Piena libertà ai docenti, perché fate poi delle cose straordinarie e, come dire, adatte ai vostri contesti e al fabbisogno educativo del vostro contesto, che non può essere standardizzato.
Benissimo, professoressa, la ringraziamo bene, tantissimo, e la richiameremo nel corso dell'anno, sicuramente.
Con molto piacere.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Buona serata a voi, buona continuazione. Grazie.
Grazie. Ed era Anna Granata, professoressa di pedagogia dell'Università Bicocca di Milano.
Mi stallo, fa tempo col pezzo, mi sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo. Sto ascoltando, anche riso uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo, dai, fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio, le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non è una gara, vai impara se conti le attese, tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese, c'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano, tanto ormai lo sappiamo, è palese, tutto il mondo è paese.
Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
Stanno i discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico, i cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stanno i discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia, qui da noi non c'è più futuro, guardi laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro, che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro, con questa facilità ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione, la prima emergenza in televisione, che poi non è tutta sta novità. Pensa a tuo nonno arrivato in Argentina col barcone, invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia e gli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
Eccoci, siamo tornati di nuovo fuori registro, Voci tra i banchi di scuola. È la prima puntata dell'anno. Eh sì, perché lo sapete che per noi insegnanti l'anno inizia il 1° settembre, e quindi buon anno a tutti. Prima puntata del nuovo palinsesto. Abbiamo fatto un piccolo recap su alcuni temi su cui riteniamo si stia giocando da parte del Ministero una partita pericolosamente propagandistica, retrograda e antidemocratica. Abbiamo parlato con Anna Granata, docente di pedagogia dell'Università Bicocca di Milano, della presunta invasione degli studenti stranieri e dell'educazione sesso-affettiva. A proposito, ve lo ricordiamo, c'è ancora tempo per firmare per il referendum sì educazione affettiva nelle scuole, mancano pochissime firme ma abbiamo anche pochi giorni, quindi per favore fatelo se non l'avete ancora fatto. E sempre in questa direzione vogliamo tenere gli occhi aperti sulla riforma degli istituti tecnici, che cambia decisamente il paradigma del vecchio ordinamento. Facciamo un brevissimo riassunto. Fra pochi giorni più di 200.000 studenti che hanno scelto di iscriversi agli istituti tecnici cominceranno un percorso scolastico che al momento sembra molto diverso da quello scelto sulla base dell'offerta formativa presentata durante gli Open Day e durante le giornate di orientamento. Che cosa è successo? Che a iscrizione scolastica conclusa il governo ha emanato una riforma che modifica radicalmente l'ordinamento appunto degli istituti tecnici. È una situazione che lede il diritto delle famiglie a una scelta realmente consapevole e informata e che presenta anche delle importanti criticità sul piano didattico.
Sì, innanzitutto è stato soppresso il biennio comune e sono state anticipate già al primo anno le discipline di specializzazione, e questo ha reso sostanzialmente impossibile il riorientamento degli studenti. Vuol dire che a 13 anni i ragazzi si trovano a fare una scelta che nel caso di un ripensamento renderà il passaggio ad un altro corso quantomeno molto difficile. Poi è stata introdotta un'ampia quota di flessibilità affidata alle scuole ed è stato ridotto il monte ore di discipline umanistiche e scientifiche. In particolare le discipline scientifiche sono state in qualche modo riaccorpate in un'unica disciplina che è stata denominata scienze sperimentali, e in questo modo si è ridotto il peso della formazione teorica e culturale a favore di un avvicinamento sempre più precoce al mondo del lavoro. Però noi ci chiediamo, un ragazzo che sceglie un istituto tecnico ha meno bisogno di letteratura, di storia, di scienze, di pensiero astratto, ha meno bisogno di acquisire capacità critica rispetto a un coetaneo che sceglie un liceo?
E poi cos'è successo? Un gruppo di famiglie insieme alla rete degli istituti tecnici e alla CGIL ha impugnato la riforma davanti al TAR, di fatto contestando che i nuovi piani di studio fossero stati definiti quando le iscrizioni erano ormai concluse. Ci sono state alterne vicende, a questo punto c'è un'udienza che è stata fissata il 14 ottobre e nel frattempo i genitori non hanno ancora ricevuto informazioni chiare sui cambiamenti che intercorreranno negli istituti. Il Ministero non ha ancora pubblicato le nuove linee guida. Insomma, inizia la scuola e sembra che non sia chiaro per nessuno come questa scuola sia fatta. Allora, per capire meglio a che punto siamo e che cosa sia successo quest'estate, abbiamo con noi Fabrizio Leverone, che è un docente ed è portavoce della rete degli istituti tecnici. Fabrizio, buonasera, benvenuto. Ci sei?
Buonasera a voi. Sì,
eccoci.
Penso di sì.
Ci sei, ci sei.
Grazie per lo spazio che ci avete concesso.
Grazie a te. Allora, Fabrizio, abbiamo spiegato sinteticamente in cosa consiste la riforma degli istituti tecnici. Ti chiediamo, primo, pensi che sia necessario aggiungere qualcosa, ma soprattutto perché ha provocato una reazione così forte da parte dei docenti? Quali sono, insomma, gli aspetti che hanno suscitato maggiore preoccupazione?
Allora, partiamo dalla reazione da parte dei docenti. Diciamo che se fosse stato solo un problema di posti di lavoro, la protesta probabilmente si sarebbe fermata o collocata nell'ambito di una normale lotta sindacale, perché ci sono effettivamente dei colleghi che insegnano le materie che si vedono dimezzati il numero delle ore, creando quindi dei sovrannumerari di posto, persone che sono di ruolo, colleghi che sono di ruolo, che magari si troveranno a dover cambiare scuola o essere ricollocati, non si sa bene come.
Sì.
La protesta è andata però oltre, ben oltre, da qui che nasce poi la rete nazionale degli istituti tecnici, perché ci sono degli aspetti che noi, e non solo noi, tra l'altro, riteniamo molto pericolosi per il paese stesso, diciamo proprio. Diciamo che molti docenti dei tecnici hanno studiato al tecnico, io stesso ho questa esperienza, e una gran parte proviene anche da esperienze lavorative nelle aziende prima di insegnare, cioè questo percorso lo abbiamo in tanti, E nonostante quello che si dice, noi abbiamo già stretti legami con le realtà produttive del territorio, che sono però rapporti alla pari, diciamo.
Certo.
Diciamo che noi
magari, scusami, solo per gli ascoltatori, perché noi ne abbiamo parlato qualche mese fa, però appunto hai detto nonostante quello che si dice, magari lo spiegherei, abbiamo già rapporti con le aziende.
Sì, perché questa riforma vuole in qualche maniera piegare la formazione, la didattica verso quella che è la realtà produttiva locale di ogni territorio. Ma questa è una cosa che normalmente viene fatta, ma semplicemente che si porta l'esperienza a lezione, dell'esperienza semplicemente che un docente può aver fatto, oppure perché visitiamo le aziende e facciamo vedere come si applica la teoria alla pratica poi. E questo non è un problema. Diverso è quello che ci chiede il Ministero, è quello di trasformare l'istituto tecnico in un professionale, dove si impara un singolo mestiere e quello sarà per tutta la vita, salvo che in 5 anni quel mestiere potrebbe essere anche sparito al giorno d'oggi. E noi diciamo che conosciamo per bene il contesto, a differenza di chi secondo noi scrive queste riforme. Perché quando leggiamo questa riforma ci chiediamo se chi l'ha pensata ci ha messo piede veramente in un istituto tecnico o si sia mai interessato a cosa fanno i nostri studenti dopo il diploma, perché fare un istituto tecnico significa studiare per andare a lavorare, fare un istituto tecnico significa studiare per affrontare poi l'università,
certo.
Ovviamente si è più preparati per la specializzazione che si sceglie, però abbiamo casi, tantissimi casi di studenti che hanno cambiato completamente
percorso di studi, certo.
Umanistiche, sì. Certo, un grande successo tra l'altro. E quindi in realtà il suo tecnico consente di avere una doppia scelta. Uno esce e dice ok, voglio continuare, voglio di più, vado all'università, oppure entro nel mondo del lavoro, ci entro e chiaramente anche a seconda dei territori dove c'è più o meno lavoro, questo è il dubbio. Però io posso dire che nel mio territorio i miei diplomati, il 100% di quelli che scelgono di lavorare in 2 mesi hanno scelto il posto di lavoro, non è che hanno chiesto, riescono addirittura a scegliere. Diciamo. Quindi questa cosa a noi non torna. Perché cambiare il sistema di istruzione tecnica quando già funziona, a nostro parere?
Sì, senti, vogliamo, scusami, giusto sempre per gli ascoltatori, perché poi molti sono insegnanti, magari la conoscono, prima di farti un'altra domanda sulle famiglie, puoi ridire, ma velocemente, quali sono che cosa si toglie? Cosa prevede la riforma? Quali ore togliamo veramente al biennio?
Allora, voi avete riassunto... Sì, avete riassunto abbastanza bene, posso specificare che al di là del biennio specialistico che è all'inizio, che è veramente una tragedia, ma togliere un'ora di italiano a settimana, che sono 33 ore all'anno, di lettere, insomma, e un'ora di materia specialistica, più un'ora anche di laboratorio, e poi dire comunque nella documentazione che ci viene pubblicata che i percorsi rimangono uguali, che comunque dovremmo sviluppare più le materie STEM, togliendo ore, oppure dobbiamo fare didattica laboratoriale, poi si toglie un'ora.
È tanta roba, certo, non torna.
Certo, la cosa più grave è che nel frattempo sono uscite le nuove linee guida per il liceo, dove si rivede il percorso di letteratura, c'è stato anche un dibattito, a differenza che sugli studi tecnici, mentre lì si rivede il percorso, che normalmente è uguale per tutti, sia per licei, tecnici, professionali, al tecnico dal prossimo anno avremo 33 ore in meno di letteratura. Questo non lo riteniamo una cosa a vantaggio. Togliere sicuramente non migliora la didattica, questo è poco ma sicuro.
Certo.
Questo, tra l'altro, si parla di STEM, non si fa altro che parlare di STEM, ma io vi posso dire che di STEM noi al tecnico lo facciamo da quando esiste.
Le
di scienze la facciamo in tutte le scuole, perché le scienze hanno fatto la M di matematica viene fatta in tutte le scuole, fino in quinta, la E che sta per ingegneria e la T che sta per tecnologia vengono svolte esclusivamente all'istituto tecnico e magari anche al professionale. E quindi noi facciamo STEM da sempre, è inutile che ci vengano a dire che noi dobbiamo implementare, migliorare le materie STEM, la cultura STEM. Noi già lo facciamo, anzi, questa riforma, riducendo le ore anche delle materie scientifiche di base, va a contraddirsi in quello che dici. Vuoi più STEM, però riduci le ore di scienze di base, mettendole tra l'altro nello stesso percorso, nello stesso anno in cui si fanno le materie specialistiche. È come costruire una casa costruendo nello stesso momento il tetto e le fondamenta. Non si può fare fisica e poi e contemporaneamente studiare la meccanica, che è fisica applicata. Oppure non so, fisica elettrica e poi fare elettrotecnica. Serve prima di aver fatto la fisica di base un bel po' di matematica che si fa nel biennio e poi al triennio si fanno le scienze applicate.
Certo, anche perché il rischio è che si trasmettono alla fine la scuola, la funzione della scuola diventa quella di trasmettere procedure che poi al termine della scuola poi sono già obsolete. Cioè questi ragazzi si trovano con un bagaglio che ha un indice di obsolescenza altissimo, mi sembra, no?
Assolutamente, tra l'altro io mantengo dei rapporti strettissimi con le aziende perché ci ho lavorato, perché mi occupo anche della famosa alternanza scuola-lavoro e continuo a parlare con colleghi che lavorano in azienda che hanno fatto l'istituto tecnico, che assolutamente mi dicono: ma noi non abbiamo bisogno di uno che sa utilizzare quella tecnologia a quel momento, che tra l'altro appunto potrebbe rischiare di essere obsoleta anche quando uno si diploma. Abbiamo bisogno di tecnici che siano in grado di imparare lungo tutto il loro percorso professionale, cioè nell'arco di 40 anni oramai, perché la pensione si fa sempre più tardi. Quindi questo vogliono le aziende, non vogliono qualcuno che sa una cosa e magari lo devono riformare perché ce n'è un'altra da imparare. Cioè, devono poter imparare da soli dopo, una volta in azienda, gli studenti, chiaramente con il supporto della formazione aziendale e tutto quello che c'è. Però questo serve alle aziende, e non serve, anche perché Italia è un paese industrializzato, vive di industria, ma non vive di mano d'opera, tipo, per fare un esempio che tutti possono capire, di catena di montaggio, ok? Perché sappiamo che la Fiat, ad esempio, ormai ha portato via tutto, che era l'esempio principale di catena di montaggio. Noi viviamo di alta tecnologia, di brevetti. Dove abito io, per esempio, dove insegno io, cioè noi siamo leader mondiali nella costruzione di macchinari per la trasformazione della carta. E sono macchinari complessissimi, altamente tecnologici, che costano milioni di euro, che vanno tutti all'estero. E non c'è bisogno di qualcuno che smonta e rimonta sempre il solito pezzo. C'è bisogno di persone che imparano continuamente, gestiscono dei processi, vanno all'estero, insegnano ai clienti come funzionano le macchine, devono sempre migliorarsi continuamente per stare al passo e per essere competitivi. E le aziende italiane sono popolate principalmente da diplomati tecnici e professionali. E le aziende italiane, che poi tante sono di proprietà estera, non ce lo dimentichiamo oramai, cioè l'unico motivo, e questo ve lo do per certo perché me l'ha detto anche un amministratore delegato che straniero, che è di un'azienda qui della nostra parte che ha filiali in tutto il mondo, che se in Italia è l'unica risorsa che abbiamo è quella. Di certo non stanno qui per il costo dell'energia o per la burocrazia o per le tasse. Ecco, stanno qui perché noi abbiamo un know-how e una cultura tecnica che fa invidia all'estero. Ora, perché noi ci siamo dovuti piegare la Germania, perché poi viene da lì questa cosa del dover ridurre, perché questo poi è un tentativo di ridurre il corso quinquennale a 4 anni, si inizia tagliando 2 ore in quinta. Perché questo? Perché la famosa riforma, tra virgolette, del 4+2, che tutti forse conoscono meglio, che non c'è niente a che vedere con questa, non era una riforma di tutti i corsi, era un corso in più che si offriva alle scuole per offrire poi dopo agli studenti. Questa riforma ha avuto un insuccesso clamoroso, ha avuto pochissimi iscritti, tanti corsi non sono nemmeno partiti, e quindi per poter ridurre di un anno i corsi
hanno ridotto
un pochino alla volta. Oggi ne avevano due, fra tra un anno eleveranno altre due. Vi dico anche questa cosa che forse avete citato, che è molto preoccupante secondo noi. Viene anticipato alla seconda classe l'attività di alternanza scolastica.
Certo.
È anche impossibile per legge mandare dei ragazzi di 15-16 anni. Certo. In azienda, no? Perché si fa questa cosa? Addirittura la riforma prevede che al quinto anno si possano dedicare all'alternanza scuola-lavoro, quindi agli stage aziendali, per esempio, il 50% del monte ore dell'anno.
Che è la famosa quota di flessibilità? Scusa, dire un'imprecisione.
Non è la quota di, diciamo che non è la quota di flessibilità, ma insomma... è una cosa del genere, perché in quinta, rispetto a quello che è stato fino ad ora, noi avremo 7 ore delle materie tecniche che dovremo decidere all'interno dei dipartimenti delle scuole cosa farci con queste 7 ore.
Okay.
Mentre fino ad oggi le materie erano definite dal Ministero, le linee guida c'erano, forse ne parleremo dopo, e sì, noi costruiamo dei programmi che consentivano a un diplomato di Taranto di, non trovando magari lavoro a Taranto, di venire a Lucca piuttosto che a Bologna o a Milano e trovare lavoro immediatamente, perché alla fine le competenze sono quelle che sono spendibili nel mondo del lavoro.
Certo. Fabrizio, prima di di soffermarci un attimo sulla questione delle linee guida, poco fa Lara diceva che un gruppo di famiglie insieme alla rete degli istituti tecnici e la CGIL ha impugnato la riforma al TAR perché contestava il fatto che questi nuovi piani di studio, questo riordino, fosse stato definito o annunciato quando le iscrizioni erano ormai concluse. Quindi ti chiediamo, ci dici a che punto siamo oggi, come è andata da questo punto di vista rispetto a questa azione legale, che cosa succederà adesso?
Allora, devo fare una piccola correzione, perché quando abbiamo come rete contattato i genitori con le poche risorse che avevamo, perché sono genitori delle medie e non avevamo la possibilità di contattarli dalle superiori, noi siamo arrivati tardi rispetto alla pubblicazione della legge, del decreto, che era a metà marzo. I 60 giorni per fare il ricorso al TAR
erano già scaduti, sì.
Quindi è stato fatto ricorso al Presidente della Repubblica, una pratica diciamo anche rara. Su questo ci ha dato una mano la CGIL, che ha coperto i costi legali e anche ha messo i legali. Durante l'estate il Consiglio di Stato ha chiesto, ha preso subito urgentemente in mano la pratica, questo dimostra che insomma dei problemi ci sono.
Certo.
Ha chiesto al Ministero di
rispondere,
rispondere entro 20 giorni, il Ministero si è preso tutti i 20 giorni, poi alla fine non ha risposto e ha chiesto di andare nuovamente al TAR, quindi riaprendo i termini al TAR.
Okay.
I legali della CGIL hanno subito ricontattato i genitori, hanno fatto un nuovo ricorso, l'hanno depositato, mi sembra, verso la fine di agosto, subito.
Ed è l'udienza di ottobre che dicevamo prima, sì. Giusto? Okay.
L'udienza ci dovrebbe essere il 14 ottobre, questo come pensiamo che sia stato fatto apposta, perché siamo a scuola, è iniziata da un mese, e questo... non vorremmo che influenzasse il TAR nel decidere, ma ormai è iniziata, che si può. Cioè, ora, francamente, non sono un legale io, però si tratterebbe a quel punto di fermare un attimo la scuola e ricostruire gli orari velocemente, anche se, anche per indicazione del Ministero che si era resa conto, anche su segnalazione dei dirigenti, che c'erano per via del taglio di tantissime ore in diverse materie, si venivano a creare tanti colleghi sovrannumerari nelle scuole, quindi si dovevano spostare qualche altra parte, e politicamente il Ministero questa cosa era troppo da digerire,
sì.
Hanno dato la disponibilità alle scuole di fare cattedre anche fino a 15 ore, cioè non 18, quindi anche se non ci sono tutte le ore, si fanno 15 ore, e le altre 3 si mettono a disposizione, si fanno attività organizzative, e così. Quindi questo vuol dire che gli organici delle scuole sono rimasti pressoché uguali, quindi anche se si dovesse ricambiare l'orario sarebbe
solo
una
questione. Ce la si farebbe lo stesso, certo,
tecnica.
Di muovere, sì, sì,
non,
sì.
È una cosa fattibile, questo lo dice anche la CGIL, non è una cosa infattibile. Noi chiaramente speriamo che il TAR dia ragione ai genitori, ma anche perché
Beh,
hanno
anche perché,
pienissima
e beh,
ragione.
insomma, una riforma che parte dopo che io ho scritto mio figlio a scuola, pensando che avrebbe fatto un percorso, invece ne fa un altro, è abbastanza grave, cioè è grave.
È molto grave, anche noi docenti ci sentiamo un po' usati perché noi abbiamo fatto, io stesso sono un orientatore. E ho passato anche delle domeniche a aprire la scuola, a far vedere ai ragazzi, a
Certo.
spiegare i 5 anni che avrebbero avuto davanti. E
Eh sì.
ora loro si trovano a fare un corso di cui non sanno cosa faranno al primo anno, cosa faranno al secondo, se non in nome delle materie. Più ci sono tutte quelle ore di flessibilità che noi ancora non abbiamo deciso cosa fare, non abbiamo avuto il tempo nemmeno di riunirci. E tra l'altro a ottobre ricomincia l'orientamento per il prossimo anno e non
Non
sappiamo
sapete cosa
cosa
dire,
raccontare. Certo.
cosa rientra, certo, mamma mia.
Che orientamento faremo? Ancora non lo sappiamo perché non ci sono le linee guida e tra l'altro uscì una delle poche comparizioni della rete sui media, diciamo, nazionali, è stata sulla
Sì.
stampa, un articolo, a cui il ministro ha risposto dicendo, con una lettera che gli hanno pubblicato immediatamente, dicendo che eravamo informati che c'era questo cambiamento. Noi la ricostruzione l'avevamo precisa, abbiamo anche risposto con una lettera che non ci è mai stata pubblicata però, l'abbiamo sul nostro sito, dimostrando che anche se è vero che c'era questa circolare di novembre, mi sembra, 2025, quindi orientamento già iniziato, dove in 50 pagine una mail su una, scusate, una circolare che riguarda le iscrizioni in tutte le
Sì,
scuole,
ma no, ma infatti, vabbè,
dall'asilo,
certo.
c'erano due frasi su 50 pagine dove si diceva che il prossimo anno l'istituto tecnico sarebbe cambiato, punto.
Punto.
Ma che tipo di orientamento avremmo potuto fare noi sulla base di quello? Tra l'altro, un documento inviato ai presidi, e
Spesso
devo
non lo
dire
fanno neanche girare ai
che, ma
docenti.
tra di noi, ma sinceramente, probabilmente non l'hanno nemmeno letto perché sono procedure che sono le stesse oramai da tanti anni e quelle 2 righe perse in un documento così complesso, io posso garantire che non ci sono scuole in Italia che hanno fatto un orientamento in questo. Ci metto la mano sul fuoco, ecco,
Certo,
è una scommessa che faccio volentieri.
senti, beh, no, beh, interessante, siamo contenti di aver approfondito perché è difficile per chi non è già, secondo me è difficile per docenti che lavorano in altre scuole capire esattamente cosa stia succedendo, però insomma qui ne va appunto dell'impostazione, dire, democratica e non solo della nostra scuola. Però volevo capire questo. Il Ministero ha pubblicato una nota, no? Qualche giorno fa, che era chiamata Primi orientamenti per la progettazione curricolare, che non sono, abbiamo detto, le linee guida. E che cosa c'è scritto? Che cosa dice? Qual è stata la risposta quindi del Ministero alle mobilitazioni, ai tentativi di concertazione dei sindacati e al ricorso? Che cosa ha detto?
Allora, questa nota sembra come se un cameriere uscisse fuori e dice sì, ora arriverà dopo 2 ore che aspettiamo che ci servano il pranzo. Perché il ministero ci dice, ah sì, arriveranno le linee guida. Dà conferma che le linee guida le stanno ancora redigendo. Okay?
Ok.
C'è proprio una frase in uno dei 2 documenti che hanno pubblicato che dice questo. E poi nel documento quello più corposo, quello dove si parla dei primi orientamenti, di come dovrebbe essere fatta la progettazione, si dice proprio che per fare la progettazione servono obiettivi didattici ben definiti e quindi le linee guida. E
Perfetto.
quindi, cioè, come vogliamo fare noi? Praticamente ci dice, in 25-26 pagine, ci raccontano tutta una serie di cose che già sapevamo. Ma non ci dà gli strumenti per costruire la programmazione, tant'è che
Però vi
diverse
dice che dovete
scuole,
farla. Scusami, tant'è che diverse scuole?
in diverse scuole i dirigenti stanno chiedendo ai vari dipartimenti di riunirsi e di scrivere la programmazione per competenze, come si dice, delle materie che sono previste già dal primo anno.
Certo.
E purtroppo questi colleghi si trovano o a dire al preside che non si può fare, oppure a riunirsi e verbalizzare che senza linee guida non è possibile stabilire cosa si farà in queste, perché ci devono dare gli obiettivi didattici, no? Per ogni materia ce lo dice il ministero cosa dobbiamo fare, non è che è vero che c'è la libertà di insegnamento.
Sì, certo,
no?
Però delle linee guida,
fare quello che voglio,
indicazioni ci
sono. Ministro Terno.
Ma
in questo purtroppo...
No, no, vai, vai. Vai, no, no, poi ti chiedo una cosa dopo.
No, era per chiudere, purtroppo questo documento lascia un po' il tempo che trova, non ci dice niente di nuovo, di quello che non sapevamo già, ci sono tantissime, si contraddice in sé perché dice è contrario, in questo documento c'è scritto che bisogna evitare la precoce specializzazione, poi però si anticipa la materia specialistica al primo anno. Sembra proprio prodotto da una commissione che sta facendo le cose di corsa, quando per fare un lavoro del genere servirebbero più di un anno. E io posso dirvi che questa commissione si è riunita anche lei a novembre del 2025.
Vabbè,
quindi a novembre del 2025 hanno dovuto fare piani orari, incominciare a dire come sarebbero state nuove ore, nuove materie, e poi lavorare tutto sulle linee guida, ma il lavoro è male, anche perché sui tecnici non sono tre. Cioè, ci sono tante, certo, le specializzazioni, sono almeno una quindicina, io non le conosco tutte perché ovviamente sono specializzato in qualcosa, però si parla almeno di una quindicina di specializzazioni e su tutte queste sono stati fatti cambiamenti radicali.
Certo, ma scusami, ma Fabrizio, in chiusura, ma quindi nel concreto voi che cosa farete a scuola da adesso, dalla settimana prossima, quando inizia la scuola, i primi di ottobre, quando poi il TAR si pronuncerà? O fino a quando verranno fuori queste linee guida? Cioè, come si fa a iniziare a insegnare, a entrare in aula senza sapere cosa e come? Cioè, questo non lo capisco.
È chiaro che per le materie nuove sarà veramente difficile. Per le scienze sperimentali, che poi alla fine mettono insieme le materie che andrebbero separate per forza, chimica, fisica, biologia e scienze della terra anche, e che non si sa neanche, ogni scuola ha deciso come gestire queste materie, cioè se darla a più docenti o se darla a un singolo docente che tra l'altro è, cioè, un chimico, difficilmente insegnerà fisica o biologico, e viceversa, è una cosa veramente che non ha senso dal punto di vista della qualità della didattica, si abbassa tantissimo, cioè, lì è chiaro qualcuno potrà fare qualcosa ricalcando quello che si è fatto gli anni precedenti, iniziare alla cieca, diciamo. Nelle materie nuove, tecniche, lì proprio non si sa, faremo un po' di messa a livello, cioè, però andremo alla cieca anche lì.
Certo, e ogni scuola per sé. Ogni
scuola chiaramente per sé, questo dà un grande danno, perché si vanno a creare praticamente delle specificità che possono essere sensibilmente differenti anche nel raggio di 50 chilometri, perché
certo,
è un territorio diverso, perché una scuola ha scelto semplicemente di fare delle cose differenti. Io vi posso dire, per esempio, nella mia scuola, grazie a un preside, diciamo, che è illuminato, noi siamo riusciti, attraverso la flessibilità che ci è stata data e l'autonomia che c'era già, a spostare tutte le materie specialistiche al secondo anno, e mantenendo il primo anno praticamente uguale a quello dell'anno scorso, e quindi comune per tutti. Questo per nella speranza che venga rimandata per un anno la riforma e poi magari anche fermata definitivamente, ma anche per dare un anno in più agli studenti, certo, a 13 anni, per capire meglio cosa puoi scegliere in seconda.
Benissimo, Fabrizio, dobbiamo salutarti perché siamo veramente in chiusura e abbiamo pochissimi secondi. Grazie tantissimo di essere stato con noi, poi ci risentiremo. E reteistitutitecnici.it, giusto? È il sito?
C'è un'intervista davanti, però penso che si possa cercarlo con questo, sì, Rete Nazionale Istituti Tecnici.
Rete Nazionale Istituti Tecnici per tutte le informazioni e le nuove mobilitazioni. E grazie mille di essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi per lo spazio che ci avete concesso.
Figurati. Grazie. Ciao, a presto.
E noi?
E noi ci sentiamo martedì prossimo. Buona settimana.
A martedì. Okay.